wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Minuti, siete collegati a Radio Parma 102-104, le frequenze FM, quelle proprio radiofoniche, diciamo tradizionali, canoniche, ma eventualmente anche ci ascoltate in streaming da radioparma.it, il nostro sito dove trovate la diretta dello streaming. E di conseguenza ci ascoltate un po' da tutte part, da tutte cose. Io sono la vostra vitridente di fiducia, a.k.a. Valentina, a.k.a. La Vale, insomma come più vi piace. Mi trovate sui social come V.E.E. di Valentina. E oggi è giovedì, e giovedì significa due cose: salutava sempre e TV streaming e canzoni. Dato che abbiamo una Alessia Galattini che è un po' uccel di bosco, perché anche la settimana scorsa c'aveva il Festival Fancy di cortometraggi da presentare, insomma, praticamente io l'ho sempre detto che prima o poi un giorno non la sentiremo più qui sulle frequenze di Radio Parma, perché sarà a fare cose troppo fancy, troppo importanti per noi, ma noi saremo contenti per lei perché avrà preso, no, l'IDI e avrà preso il volo verso Hollywood, non lo so, dove ne ha voglia lei. Però salutava sempre, c'è puntualmente con Luca, con gli highlights di chi l'ha visto della puntata di ieri sera, e dopo TV, streaming e canzoni con i consigli su cinema, streaming, piattaforme, TV e quant'altro. Prima un ciccinin di musica e di rassegna stanca, perché giustamente si inizia sempre con la rassegna stanca, come noi nella vita. Anche la rassegna è stanca, è quella rassegna in cui vi dico i titoli, vi leggo i titoli delle notizie, ma non approfondiamo le notizie, perché? Perché sì. Prima però gli Inhaler, a.k.a. il figlio di Bono. Io lo dico perché, cioè, è giusto dirlo, perché si parla tanto, si è parlato tanto, no, di riconoscere il proprio privilegio. E è vero che questo c'ha un altro nome, un'altra band, però chi lo sa, se, ed è bravo, bravissimi, belle le canzoni, ci piacciono tutto quanto, chissà, no, se magari, se non fosse stato il figlio di Bono, magari diventava un biologo, magari gli piaceva tantissimo collezionare le farfalle, chi lo sa, no? Dunque, scusate se notate un filino di polemica, ma è tutta una discussione che sto avendo su TikTok, quindi ignoratemi. Allora, rassegna stanca, dicevamo, qua si sparla dei Ferragnez, non c'è niente da fare, e per quanto io cerchi di non fare mai proprio gossip becero becero, cioè quello basato su indiscrezioni, cose che non si sanno veramente, anche perché con loro io non so mai se sono loro a pilotare la narrativa per far parlare di loro, o se invece è la gente un po' ficcanasa che no, ne sparla. Fatto sta che sembrerebbe che le riprese di quello che è il loro reality che va in onda su Prime sia stato chiesto una settimana di stop alle riprese, e basta, adesso ci soffermiamo qua. Lourdes Leon Ciccone, un diavolo in passerella perché indossa un corpetto da diavolescia. Procura d'Imperia, al via l'indagine sui danni provocati da Blanco a Sanremo, e aveva ragione mia madre che me lo disse, la Marina, guarda che adesso l'hanno denunciato, vabbè, lei ha detto che aveva denunciato la regione, lo stato, lavori forzati, però invece la Imperia, il mistero della morte di Dom, uno dei ragazzi salvati da una grotta in Thailandia. Ecco, questo è il classico caso che io e Luca potremmo trattare in un extra disagio. 10 momenti più eccentrici che ricorderemo dalle sfilate della New York Fashion Week, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sta la New York Fashion Week. Vedo la foto di una con la faccia da ratto, topo muschiato, non lo so, fatto sta che deve essere Schiaparelli, no? Sempre con questa cosa delle bestie, degli animali. Oh, è morta Raquel Welch? Addio alla... Scusate, non lo sapevo. Addio alla regina delle parrucche. Aveva un marchio omonimo. Poi anche Patricia Field, quel che non sapete, della celebre costumista di Sex and the City. E anche Mare Fuori 3, Ciro ci manchi. Io non voglio sapere niente perché io sono una di quelle... Purtroppo che ahimè Mare Fuori l'ha scoperto in ritardo, quindi sono alla prima stagione, please no spoiler, ma è già uno spoiler e poi appena uno apre i social è pieno di spoiler. Ucraina, Giulia Schiff si è sposata, non combatte più e fa beneficenza, ma anche perché è un inganno dire bisogna premiare il merito, non le donne, questo sarebbe interessante. Il carcere minorile in Italia, ecco la realtà che racconta la serie appunto Mare Fuori di cui parlavamo prima. Ma Meghan Markle ha davvero cercato Harry e gli altri su Google nel 2016? Perché sono sicura che qualche persona che non aveva molto da fare è andata a indagare se questo fosse vero o no. Vabbè, e di nuovo Lite Ferragni, ma anche London Fashion Week, cosa che è quella che viene dopo la New York Fashion Week. Pubblicità. Sam Fender con Hypersonic Missiles, 18:27 minuti, e con noi c'è il nostro Luca Semeraro. Ciao Luca!
Ciao, buonasera!
Buonasera, buonasera. Hola, come stai?
Bene, grazie, tu?
Tutto bene, hai fatto yoga?
Sì.
Ma
sì,
tu tutti i giorni, Luca?
Se va fatto tutti i giorni, fa bene tutti i giorni, almeno quei 20-30 minuti.
Ah, ok, ok, 20-30 sì, sì, minuti, però non tosto hardcore, quelli, cioè tipo no, un'ora.
No, non tutti i giorni hardcore, però insomma quel paio di giorni in cui hardcore si fanno, sì, sì.
Ok,
sì.
Ci ho provato io a fare yoga, anche Pilates, non ti dico. La coordinazione proprio... No, in realtà sono arrivata alla lezione di Pilates, che venivo da qualche sport che era un po' più aerobico, no? Di quelli in movimento, no? Mm-hmm. Quindi ho detto, ma me le magno queste. Poi io in realtà sono abbastanza snodata e ho detto, boh, a posto, questo è il mio, no? E beh...
No, il Pilates fa crollare qualunque certezza della vostra esistenza, amici, io ve lo dico, cioè...
Una roba... Cioè, a parte
no,
che...
una tortura.
È, cioè, una tortura, io... esatto. La tipa che guidava la lezione era uno scriccioletto che però, secondo me, avrebbe sollevato un uomo di 90 kg con un braccio, probabilmente, tranquillo, senza colpo ferire. E io, che insomma sono abbastanza più imponente, per tenere una posizione tremavo tipo foglia al vento, così con sì, tutti i muscoli che tremavano, un imbarazzo incredibile. Ho detto no.
Sì, la
no,
mia di insegnante, biondissima, sorride sempre e ci dice ciao flowers.
Oh, che carina. Come si chiama che la salutiamo?
Denise.
Ciao Denise, ciao flower. Dunque, lui ligissimo, il nostro Luca, anche nel riportarci poi appunto gli highlights di chi l'ha visto. Io devo fare un piccolo mea culpa, nel senso che mi ha preso una... Ma tra l'altro non è inspiegabile, perché non è che avessi avuto una giornata... E la puntata era bella tosta, quindi non è che c'è stato un momento di... Ma io mi ho preso la biocca a un certo punto. Lo attribuisco al divano nuovo. Abbiamo il divano nuovo ed è molto
allora
comodo.
Sì, allora sì.
È molto comodo, credo sia quello. E insomma, quindi a un certo punto mi sono abbioccata, però poi ho detto, cavoli, ma domani come faccio? Quindi un po' l'ho ripreso da Rai Play ieri sera, finché non si è fatto un po' tardi, e un po' stamattina, quindi comunque sono al pari e sono molto curiosa di scoprire chi prenderà il premio riflettore, perché la gara è stata durissima.
E ormai i nomi sono quelli, eh.
Perché adesso le inchieste importanti sono quelle, quindi non succede sempre che spunta una Marisa? Marisa, tu li sai i nomi, dai, chi è quella che non aveva mai visto e poi ha vinto il premio riflettore?
Ah, la Melania Strati.
Melania, grazie, esatto. Cioè, non è che tutte le puntate può spuntare un nuovo, capito, breakthrough artist. Comunque, puntatozza, puntatosa, con parecchie novità anche sui casi.
Sì, perché fare una selezione di casi è impossibile, nel senso che abbiamo avuto tanti casi con piccoli aggiornamenti, quindi non c'è stato il caso prevalente alla Marzia Capezzuti,
certo,
Ma ci sono stati tanti casi, alcuni conosciuti, alcuni nuovi, e abbiamo toccato delle vette, amici, ieri, che ciao proprio.
Sì, sì, io ripeto che l'ho vissuta in tempo reale fino a un certo punto, ero super in hype, e poi mi deve essere scesa, non lo so, secondo me sì, il divano. Ci ascoltiamo Pink e poi entriamo nel vivo di Salutava Sempre. Tutte le volte mi intartaglio. Never gonna not dance again. Che negativo più negativo fa positivo, e quindi alla fine lei continua a ballare. Per farvela proprio breve, 18 e 34 minuti, era Pink. Noi siamo qui a Mani di Protagonismo, ma si è aperta ufficialmente la parentesi di Salutava Sempre con il buon Luca, nella quale andiamo a vedere le fantastiche avventure di chi l'ha visto, i suoi giornalisti, la nostra regina del true crime Sciarelli, e i malcapitati che poi passano, no, davanti a lei, e insomma vengono poi a volte, cioè effettivamente vengono vessati in alcuni casi, perché noi, i giornalisti che l'ha visto, non mollano, e abbiamo visto, no, anche ieri sera che abbiamo avuto un esempio del fatto che come quando si dice mastini, ecco, lì sì. Da cosa partiamo, Luca?
Partiamo da questa passione che ha chi l'ha visto per gli age progression.
Oh signora, dobbiamo guarda, facciamo proprio
facciamo proprio breve, sì, non c'è molto,
perché
da
è
dire.
Una roba di una pesantezza devastante, utilissimo, importantissimo, beh, però
È stato fatto il rendering anche per Angela Celentano, che è scomparsa da 26 anni, che quindi oggi avrebbe 29 anni. E dopo aver visto il rendering della figlia, anche la madre sostiene che assomigli tantissimo alle sue sorelle, riconosce i tratti somatici della famiglia e quindi si affida a questa age progression. Stanno cercando ormai la figlia scomparsa appunto da 26 anni anche in Sud America, perché probabilmente è stata adottata da una famiglia del luogo e non sa di essere Angela Celentano.
Ok, ok, sì, sono molto, cioè diciamo che quello che, ovviamente non è, non è la storia che fa ridere, il fatto che ci siano delle tecnologie che permettono di aiutare queste famiglie eventualmente possano, non so, ha avuto successo questa age progression? Abbiamo dei risultati concreti?
Io non ho mai visto un caso in cui poi li hanno confrontati onestamente, quindi
okay.
Lascio decidere a voi.
Però se effettivamente aiuta, no, come si dice, a trovare queste persone scomparse, ben venga. Che proprio dalla redazione sono invisibilio per questa tecnologia, cioè molto boomer,
sì, sì.
Tipo, oh guarda cosa fa. Le intelligenze artificiali. E quindi abbiamo, sì, intro... age progression, vai.
Poi abbiamo anche un caso di recidiva, amici.
Ah.
Perché dopo averla ritrovata, la scomparsa è scappata un'altra volta.
Sì, cioè, anche lì c'è qualcosa che è.
Sì, stiamo parlando di Olimpia, questa ragazza di 14 anni, il centro dell'inchiesta delle ricerche è Forlì. Lei era stata ritrovata, ma il giorno dopo il ritrovamento, il 12 febbraio, è scappata un'altra volta.
Tra l'altro la mamma, la mamma intervistata ci ha comunicato che è stata trovata per caso, questo continuava della prima volta, e poi però se n'è andata. Ora è ovvio che loro non possono andare a chiedere alla mamma, signora però perché se n'è riandata, cioè, o meglio gliel'hanno chiesto, però non è che possono ravanare più di tanto. Qua si parla di cattive compagnie.
Sì, si sembra un po', come ti dicevo ieri, una versione young adult di romanzo criminale, perché pare che lei sia la fidanzatina del capetto, comunque di un componente di questa banda di criminali. Il punto è che però, insomma, in questo gruppo di delinquenti ci sono anche dei maggiorenni, che quindi rischiano l'accusa di sottrazione di minore.
Anche perché appunto, come la Sciarelli ci ha ricordato giustamente parecchie volte, ha solo 14 anni,
esatto,
se non sbaglio.
Esatto.
Sì, sì, sì. E sempre di, tra l'altro, appunto, sparizioni e ricomparizioni, che non si dice, e risparizioni, scopriamo che Jessica, che abbiamo incontrato ormai diverse puntate fa, non era nuova a fuggire da casa.
Esatto, esatto.
Dici,
sì,
dici.
perché Jessica, già sapevamo, insomma, no, che secondo i suoi genitori lei amava il contatto con la natura, quindi ogni tanto stava qualche giorno in mezzo ai boschi per meditare, probabilmente, per dedicarsi al proprio modo di vivere la propria fede, il proprio culto. Non solo, abbiamo scoperto anche che la fuga, che è l'oggetto delle ricerche di queste settimane, sembra essere stata assolutamente pianificata, perché è stato trovato anche il diario di Jessica, quindi abbiamo insomma delle pagine scritte da Jessica dove lei dettagliatamente descrive questo piano di fuga a Milano, dove settimana scorsa vi ho detto è stata vista dal parroco e da un musicista di strada che si trova davanti alla chiesa dove era stata fotografata.
Esatto, noi ci ascoltiamo Mara Sattei con la sua 2000 minuti, poi torniamo e continuiamo a parlare di Jessica, perché quello che appunto diceva Luca, il diario, che poi sono questi fogli scritti in maniera molto confusa, però affrettata, un po' disordinata, dicono secondo me moltissimo.
La piadi scarsi sulla neve, non ho paura di cadere.
Qui a Mania di Protagonismo, all'interno di Salutava Sempre, la nostra rubrica del giovedì, dove se vi foste persi la puntata o anche semplicemente volete un aggiornamento più smart su quello che è successo a chi l'ha visto, e poi quindi di conseguenza anche, no, a tutte le questioni di cronaca nera che un po' appartengono alla nostra attualità qui in Italia e a volte anche questioni dell'estero, why not? Allora noi ve le snoccioliamo, anzi Luca in particolare, lui guarda, fa i compiti, scrive e poi ci dice cosa merita la nostra attenzione. E siamo nel caso di Jessica, questa ragazza che vi dirò è una storia veramente strana, cioè io che poi non mi ricordo niente, di solito di questa mi ricordo tutto, perché è proprio una storia un po' particolare. Ha questo suo, com'è che si dice, quando ti illumini sulla via di Damasco, quando hai quei momenti...
Ho avuto questa conversione, questa folgorazione
proprio.
Qualche anno fa e...
Cioè, allora, o sei Giovanna d'Arco...
Ha vissuto la sua fede in maniera... integerrima proprio.
No, vabbè, ma allora guarda, lungi da me, nel senso che lo diciamo sempre, se una persona si vuole avvicinare a una spiritualità, esplorare, benissimo, benvenga, tante persone lo fanno e va benissimo.
Sì, non... Il problema è che nel suo caso era diventata totalizzante, quasi annullante.
Non a discapito comunque... della tua salute fisica, mentale, la scuola, le cose. E
dalle... Le amicizie, perché ripeto, quali? Non abbiamo ancora sentito parlare un'amica che sia una.
Amicizie what? Where, no, c'è qualcosa che non va, la famiglia vive comunque un po' appollaiata su cucuzzolo della montagna, un po' agevolano questa sua propensione, un po' era già successo ma loro non l'hanno detto all'inizio, un po' è stato un telespettatore a sgamare gli annunci di scomparsa che giravano in Bielorussia quando lei è scappata e quando abitavano in Bielorussia. Quindi insomma c'è del qualcosa che non, quel quadra
sì,
che non
poi,
cosa.
Poi si è scoperto che oltre a pregare, meditare in questa nicchia tirata su dal padre di notte, quindi
di
anziché
notte,
dormire
tutta
lei
la notte.
Pregava tutta la notte, si è scoperto che passava interi periodi a digiunare. Questo è stato scoperto solo adesso? Non penso.
Io dico no, io
e
voto no.
Quello che dicevi tu, giustamente, anche il modo in cui sono scritti questi appunti sono indice anche di uno stato d'animo, di uno stato psicofisico non ottimale.
No, esatto, io mi ricordo, adesso sempre molto autoreferenziale, però anche chi non fosse appassionato, però quando io avevo 14-15 anni, il mio diario era un po'... Cioè, io poi tra l'altro non ero tra quelle brave, no? Però c'era tutta una cura, capito? I fiorellini, i fiocchettini, i disegnini, le cose. Questo sembra davvero una lista, neanche un diario, sì, degli appunti, delle mappe scarabocchiate,
sì,
molto confuse, di qualcuno che è molto agitato, se non altro, ecco.
Esatto. E appunto non sono i primi episodi di allontanamento volontario da Jessica, quindi se mettete insieme tutte le tesserie del mosaico, ne emerge, se vogliamo, anche un quadro familiare, con tutto il rispetto per la famiglia, che comunque è alquanto bizzarro, che dà da pensare, ecco.
Sì, qualche adesso sicuramente l'attenzione mediatica che chi l'ha visto ha dato al caso porterà a delle indagini, io mi auguro, a delle indagini ulteriori. Potrebbe benissimo essere che non va tutto bene, lei ci ha avuto, come dicevamo, la folgorazione spirituale, allora le auguriamo, no, di trovare la sua strada spirituale, ma io credo che, insomma, verranno fuori altre cose. Oh. E dici il prossimo, che poi mando la pubblicità e torniamo e ce lo racconti.
Allora, il prossimo è un cold case, perché la Cazzaniga ci accompagna nel caso di Cristina Golinucci.
Non ho capito una fava di nulla, Luca, quindi da ieri sera che gliel'ho detto, ho detto: Luca, mi raccomando, domani mi devi spiegare tutto, perché non ci ho capito un cazzo. Perché hanno un cold case che ne ha riaperto un altro che era collegato a delle confessioni però successive, non ho capito niente, ma sono sicura che ci saprai illuminare. Andiamo in pubblicità e poi ci spiega tutto. Man, great, so they gotta be great. 18:53 minuti, sempre qui a Mani di Protagonismo con la vostra vitridente di fiducia e il buon Luca, e nel vivo di Salutava Sempre, e andiamo a questo benedetto call case nel call case, che call case non ci ho capito un case di nulla. Ecco.
È talmente complicato e aggrovigliato su se stesso questo caso, amici, che vi dico solo che chi l'ha visto ha sentito la necessità di realizzare la docufiction su questo caso.
Che se ne avevamo bisogno? Sì, probabilmente sì, sì, perché non si
perché
capisce.
Ciò che mancava a chi l'ha visto era la docufiction.
Dai, almeno non è di quelle, perché ci sono quelle super trash con gli attori proprio tipo Amore Criminale, fa quelle super trash che mi fanno morire, sono terribili. Questa qua è con i personaggi sfumati, è giusto per darvi un'idea delle dinamiche, no? Scusa.
Ma almeno gli attori non sono più spettacolarci la faccia, porelli.
Hai capito? Dici.
Allora, siamo a Cesena.
Ok.
E siamo nel 92.
Ok.
Cristina Golinucci, quindi, è scomparsa da diversi anni, quindi è veramente un cold case. Cristina Golinucci vive appunto nella zona di Cesena, ha una vita assolutamente ordinaria, e il centro della vita di questo piccolo paese è la parrocchia.
Ovviamente,
come la tradizione,
come spesso,
di cold case di cui vi
esatto
parliamo, no?
Ok.
Cristina era molto dedita all'attività parrocchiale perché faceva spesso volontariato, quindi era molto attiva in questo ambiente, ed è scomparsa vicino al convento, nel senso che l'ultima volta che è stata vista la sua macchina è stata parcheggiata vicino al convento, tant'è vero che negli anni le ricerche di Cristina si sono concentrate nei pressi del casolare che si trova poco distante dal convento. È per questo che ogni volta che c'è un servizio riguardante lei vedete la vista del convento e del casolare vicino, perché le ricerche si sono concentrate qui.
E quella 500 che parcheggia...
Esatto,
okay,
esatto.
Okay.
Perché la macchina di Cristina è stata parcheggiata lì e poi lei è sparita.
Nel 92.
Esatto.
Sto prendendo appunti, sul serio.
Adesso voi mi direte, ma perché ieri parlava un'altra allora? Perché, essendo il caso di Cristina molto vicino all'ambiente della parrocchia, vista la sua attività in ambito di volontariato, quando nel 2010 alla famiglia, nello specifico alla madre, che oggi è rappresentata da Nicodemo Gentile aka Penelopo, arriva questa segnalazione da una concittadina di Cristina, la quale dice che negli anni ha subito molestie e anche tentativi di abusi sessuali da parte di un uomo molto attivo nell'ambiente parrocchiale, sappiamo che appunto si dedicava anche al coro, eccetera, uh-huh. è stato inevitabile fare il link tra questa testimonianza e la scomparsa di Cristina, perché il salto che è stato fatto è: ah, allora quest'uomo c'entra anche con la scomparsa di Cristina, probabilmente.
Attenzione, però, nel caso quello più recente, non trattasi di scomparsa,
no,
ma di segnalazione.
Sì, di segnalazione, okay, che è okay, stata fatta, però, alla madre, sì, a Penelope,
sì,
a noi spettatori in maniera anonima. Quindi la persona ha incontrato Chiara Cazzaniga, ma noi l'abbiamo
la
sentita
mamma
con
della...
la voce di un'attrice.
Era, era proprio lei o era la mamma?
Era la mamma.
Ok, ok.
Sulla base del...
Però possiamo dare un nome anche di fiction per farmi... gli hanno dato un nome fittizio, tipo Maria Giovanna,
no,
ok.
Allora, Maria Giovanna.
Maria Giovanna va...
è la mamma della vittima. Maria Giovanna ha incontrato Chiara Cazzaniga.
Ok, ok.
Noi non l'abbiamo vista e non abbiamo neanche sentito la sua voce, perché poi il suo racconto è stato riletto da un'attrice.
Sì, sì, per mantenere a tutti i costi, giustamente, la privacy.
Sulla base del racconto di Maria Giovanna è stata realizzata la docufiction, quindi noi vediamo appunto la storia di sua figlia nel coro, che subisce questi tentativi di abusi e quant'altro, e pare che comunque nello stesso periodo anche Cristina frequentasse la parrocchia, quindi i link sono stati inevitabili fondamentalmente. Maria Giovanna dice anche di aver confidato tutto questo al parroco del tempo, che era Don Tarcisio, ed è il motivo per cui Chiara Cazzaniga, come un mastino, è partita alla ricerca di Don Tarcisio. Don Tarcisio ha incontrato Chiara Cazzaniga, ha detto che non si ricorda più niente, che è in preda a questa amnesia totale.
Sì, ok.
Peccato però che Don Tarcisio giri in macchina, eccetera, e quindi Chiara Cazzaniga poi, quando l'ha visto andare in giro in macchina, è tornata indietro e ha detto: scusi Don Tarcisio, però lei guida le strade, come fa a ricordarsele? Ma faccio spostamenti brevi.
Lì...
Chiara Cazzaniga ha chiuso dicendo:
esatto,
stia attento però.
E poi poi ha fatto cadere il microfono e se n'è andata. Ha detto mic drop e se n'è andata. Tu, mi raccomando Don Tarcisio, stia molto attento in macchina, non si sa mai.
Si sapeva sia alla strada o a lei, probabilmente.
Esatto, è stato epico. Il modo più delicato, elegante e passivo-aggressivo di dire: sì certo, le crediamo tantissimo, metta il braccio così un attimo, Dontar, eccetera. E ok, ok, a che punto siamo?
Siamo al punto che, purtroppo, nonostante queste segnalazioni, insomma, non c'è ancora un'inchiesta vera e propria, ma è quello per cui sta lottando
la mamma
di Cristina
Golinucci, certo.
Perché comunque lei crede al possibile collegamento tra tutte queste vicende e di conseguenza vuole che l'inchiesta accolga, insomma, tra gli elementi di prova anche questo racconto, e quindi focalizzi le indagini su quest'uomo di cui noi spettatori non conosciamo
nulla,
l'identità.
Certo, non sappiamo.
Che tutt'oggi è censurato, libero e fa la sua vita.
Chiaro, chiarissimo. Tra l'altro la signora Piezzecore, perché è una signora tatona, tenerottissima, col sto dispiacere dal 92, perché tra l'altro di Cristina Golinucci non è stato
mai trovato il corpo.
Ok, quindi...
Infatti la madre ha anche la lucidità di dire: io so benissimo che mia figlia non c'è più,
certo,
voglio solo sapere la verità.
Giusto, perché è una delle lamentele ricorrenti nei casi di questi scomparsi da tanto tempo, è proprio quella lì che è difficile anche immaginarsi come possa essere, ma è quella del non so come pensarlo, cosa pensare, dove pensare il mio caro o quella cara che non c'è più e non so che fine ha fatto. E ce ne sarà un altro nell'arco della puntata, tra l'altro, vissuto
sì,
così. Bene, e grazie Luca, credo di aver capito. Ho gli appunti.
Bene.
E credo
mercoledì prossimo poi riprenderemo da qui, probabilmente.
Esatto,
perché...
perfetto. Adesso c'è il nostro solito break delle 19, ma voi mettetevi comodi, comunque fate le vostre cose, perché tanto noi torniamo fra qualche minuto, dopo il segnale orario, dopo notizie locali e nazionali, dopo la pubblicità, sempre con Mani di Protagonismo e sempre con...
Salutava sempre!
Altro capolavoro con la Pesce Martino, colpiscono ancora, con la Pesce Di Martino, scusate, colpiscono ancora e bene tanto quanto fece Musica Leggerissima. Io sento dentro di me che se ci fosse un altro Sanremo con la Pesce Di Martino senza Mengoni potrebbero magari anche vincere, o questa, non lo so, voglio credere in questa cosa. 19:14 minuti, bentornati amici dopo il nostro solito break tra un'ora e l'altra di Mani di Protagonismo, sempre giovedì 16 febbraio, sempre in compagnia di Luca, sempre con Salutava Sempre.
Sì, allora siamo più o meno a metà puntata, uh-huh. C'è stata una parentesi insomma un po' più tranquilla, nel senso che poi, tranquilla per modo di dire ovviamente, nel senso che poi siccome la figlia di quella che noi abbiamo risoprannominato Maria Giovanna, sì, dopo questi abusi ha avuto anche problemi di anoressia e disturbi alimentari, c'è stato anche un servizio che si concentrava insomma sul legame tra i disturbi alimentari e questo genere di traumi. E poi c'è stato un servizio che da un punto di vista narrativo, come ti dicevo ieri, nulla aggiunge alla vicenda di cui tratta, ma aggiunge elementi insomma sulla follia del padre di Saman, perché è stato intervistato il legale del padre di Saman e la follia di quest'uomo non conosce limite, no, direi. No. È quasi colpa degli occidentali che l'hanno traviata questa povera
ragazza. La follia, l'ardire, la come si dice, la faccia come...
No? Sì, derrière.
Sì, a quanto anche la Sciarelli era indignatissima.
Sì.
La Fede era indignatissima, ha detto: sentite cosa ha avuto da dire il padre di Saman, che a quanto pare è colpa dell'Italia se insomma se la figlia ha fatto la fine che ha fatto, con tutto che lui comunque si dichiara innocente.
È questo, cioè ci mancava solo dicesse sì, l'ho voluto io, e poi era a posto, cioè, ma è come se, mi viene da dire, praticamente.
Sì. Un po' sì, l'abbiamo traviata noi occidentali.
Assolutamente
sì.
Colpa nostra, e ce l'avremo sulla coscienza perché è colpa nostra, lui non c'entra niente. E poi siamo andati ad uno dei miei casi preferiti,
sì,
di questa
stagione. Indubbiamente, uno dei nostri, guarda. Per me facciamo uno speciale, un'edizione speciale,
sì,
voglio un'inchiesta.
Sì, una monografia su questo caso e sul cimitero di Poggio Reale dove si trovano le salme abusive, amici miei.
Ti dico solo...
Perché Pizzo è tornato a Napoli.
Esatto, Pizzo è tornato a Napoli. Ti dico solo che io e Andrea stiamo progettando un viaggetto per il mio compleanno dei nostri on the road coi canetti e io voglio andare al cimitero di Poggio Reale.
Di Poggio Reale. Ebbene sì, anche qui in realtà da un punto di vista narrativo non è successo chissà che cosa, ma giustamente dopo il servizio di settimana scorsa che ha fatto guadagnare a Pizzo il premio riflettore della scorsa settimana, giustamente gli spettatori hanno scritto alla redazione chiedendo: ma Federica, com'è possibile che la gente si prenda cura dei cadaveri dei propri cari?
E qua, amici, trigger warning a chi è un po' magari sensibile a certe tematiche, perché a quanto pare è costume in questo cimitero, anche se è totalmente illegale, come detto l'assessore?
Uno dei referenti dell'ASL, sì, anche okay. Della sanità, sì.
A quanto pare è una pratica diffusa o comunque ricorrente quella di arrivare, dire al custode: uè, Giua, mi apri l'oculo di papà? E farsi dare la salma, non sto scherzando, giuro, e pulirla e poi posarla nel suo posto.
Sì, perché ci hanno spiegato anche che nei loculi, a differenza di quanto accade insomma con le tombe a cui siamo abituati, dove il corpo è dentro la bara, zincata, sigillata ed è elaborato il lutto in maniera definitiva, nei loculi l'elaborazione del lutto praticamente non conosce fine, perché i corpi nei loculi sono avvolti in questi lenzuoli e quindi basta aprire il loculo,
slenzuolare
il suolo, sì, e ti puoi prendere cura della salma del tuo caro. Io i brividi, va bene.
No, okay. Beh, brividi è poco, brividi, film dell'orrore forse, cioè non lo so, raga, proprio non ce la faccio a capire cosa possa spingere una persona a voler fare questa pratica. Fatto sta che la signora,
però è grazie a questa pratica, sì, esatto, che la signora Antonietta ha scoperto che suo padre era stato sostituito da un estraneo, perché ha aperto il lenzuolo e, sorpresa,
non c'era papà, ma c'era uno sconosciuto.
No, c'era uno sconosciuto che poi è stato il link al caso successivo, perché si è pensato che questo sconosciuto potesse essere il giovane Enco, scomparso appunto da un paio d'anni, insomma, anche lui cercato in maniera assolutamente, insomma, ansiosa, molto sentita dalla madre, che ha lanciato anche appelli su TikTok e quant'altro, quindi si è in attesa degli esami del DNA per capire se il corpo trovato dalla signora Antonietta possa essere la salma del giovane Enco, fondamentalmente.
Questi gli ennesimi sviluppi di quello che è un vero e proprio gate, Salma Gate, lì al cimitero Poggio Reale, perché è tutto partito dai nostri amici
della famiglia Amato. La famiglia Amato invece non si è trovato il corpo sostituito, ma si è trovato un corpo in più.
In più, gli è stato detto
che la sanità, sì, dice: no, è un vostro avo dell'Ottocento. Famiglia Amato, che a questa risposta giustamente ha detto: beh, per essere dell'Ottocento la salma è fresca.
Che se effettivamente è come dicevamo prima, magari a forza, no, di pulirla, lucidarla e poi rimetterla a posto.
Ma noi parlavamo tempo fa della tanato estetica, giustamente, sì, a Poggio Reale sono avanti,
sono
la
avanti
anche dopo, la fanno anche dopo, ci sta.
Amici, questo è in assoluto uno dei più bei casi di cui stiamo parlando in questo periodo, per quanto mi riguarda. La mia morbosità e cioè la mia curiosità per queste cose un po' tra appunto il macabro, no, l'esoterico, che poi di esoterico qua non c'è proprio niente, secondo me è proprio una questione burocratica, tra apre e chiudi, c'è zio Giovanni è fuori, il cognato l'abbiamo messo a lucidare, c'è stato tutto un casino di ridisposizione che però va avanti chissà da quanto, tra l'altro, e quindi non ci stanno capendo più niente.
No, anche perché te l'ho detto, cioè se li aprono tutti i loculi di Poggio Reale, chissà cosa viene fuori.
Esatto, capite? La meraviglia di questa storia non ha confini. E quindi poi hanno intervistato la signora Antonietta.
Sì. E
gli Amato
poi
a sto giro non c'erano.
No, in questo giro non c'erano perché non ci sono novità. L'utilità è stata che però finalmente dopo anni e anni e anni, quindi anche la signora Antonietta dopo 2 anni ha un'inchiesta aperta sul corpo,
sì,
che,
perché
è stato, che si è trovata tra le mani.
Perché oltretutto poveretta lei ovviamente era andata a lamentarsi con chi di dovere, ma non l'avevano
ma
neanche...
Ma nessuno aveva aperto un'inchiesta, quindi no. Lei comunque dice: io sono 2 anni che porto i fiori ad uno sconosciuto. L'altra sorella dice: io sono 2 anni che non ci vado proprio.
Sì, forse ha ragione la sorella, capito? Effettivamente non è il loro parente. E quindi, insomma, si è aperta proprio un'indagine adesso.
Sì,
adesso meno male.
L'indagine anche sul caso di Antonietta, ma io direi che tanto vale aprire un fascicolo unico sul cimitero di Poggio Reale.
Sì,
e
devono,
cerchiamo, insomma, di capire.
Letteralmente un vaso di Pandora, solo che invece di un vaso è un loco. Culo.
Esattamente.
Scusate, ovviamente non rido delle povere salme e delle povere famiglie, rido perché è una cosa talmente italiana che è quasi imbarazzante.
Esatto.
Cioè, anzi,
poteva
non
succedere
quasi
solo qui da noi.
C'è la pubblicità, ma noi torniamo subito dopo e chiudiamo la nostra parentesi di salutava sempre. E comunque quello che è successo a Sanremo non ha inficiato minimamente la scalata delle classifiche della canzone di Blanco, L'Isola delle Rose. Te piace, Luca?
Sì, nonostante Blanco io non lo segua tantissimo, devo dire la verità. Questo è stato forse il primo singolo che mi ha preso e mi ha convinto. Quindi mi è anche dispiaciuto, infatti, che tutta la Kerel si è detto. Sul primo singolo suo che mi prende, cioè deve succedere tutto questo.
Ma come vedi, non credo che non credo che la cosa l'abbia molto scalfito. Comunque,
no, non penso.
No. Chiudiamo, salutava sempre, e dobbiamo ancora dare il premio riflettore.
Sì, adesso vi parlo dell'ultimo caso e poi assegniamo il premio riflettore della settimana. Chiudiamo con l'altro caso che ci accompagna da settimane. torna la premiata ditta Melania Straffi e Gianvito Cafaro, perché torna Shekinah Shekinah con Marco.
Che ogni volta che dici Marco. Sì, che ogni volta che dici Shekinah Shekinah sembra una barzelletta, ma giuro che non la è.
No, 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 assolutamente. Lo sciamano SH torna sempre ormai nei nostri mercoledì. E questa volta Melania Straffi e Gianvito Cafaro invertono un po' i ruoli, perché è Melania Straffi a intervistare Marco. Marco, secondo me, sta seguendo lo stesso percorso di Cerchietto. Ancora non l'ha capito che si danneggia ogni volta che compare in video. Sì. E lo capirà troppo tardi, troppo quando tardi. Ciarelli avrà deciso che lui è complice.
Sì, sì.
Quindi... perché non ne può uscire bene, Marco, da un'intervista. È inutile. Non uscire bene.
Non esce bene. L'unica lancia che mi sento di spezzare a favore di Marco, che vi ricordo, è il socio,
il quarto inquilino della casa di Luana,
sì.
Nonché braccio destro di Shekinah.
Esatto, lontani sono i tempi delle loro appunto dirette insieme, in cui si medita, si prega e si preparano le essenze oleose, e mi ha fatto un po' tenerezza, ma lo dico con molta perché effettivamente secondo me lui si è sentito tradito dal suo amico. Perché la prima cosa che Shekinah ha fatto è stato buttare su tutti sotto all'autobus, come a dire non c'entro niente, è stato lui. E questo qua ha detto, ah sì, grazie. Quindi c'è questa cosa quasi infantile, come se due amichetti dell'elementare litigassero, peccato che c'è in ballo qualcosa di molto più grave, ovvero la morte di queste due donne, Luana e sua madre, e cominciano finalmente, già non tornavano prima, cominciano proprio i conti non a non tornare, a non essere manco conti, cioè proprio un disastro di cose. No,
anche se ormai c'è il punto fermo, perché grazie al percorso del taxi, alla ricevuta relativa, sappiamo che quella casa l'hanno lasciata il 30.
È appunto dicembre, che non torna nei conti, perché rispetto alle loro dichiarazioni, cioè siamo andati via il 29, 28 e 29, è arrivata...
Non è vero niente, raga. Non è vero, perché in realtà la casa l'hanno lasciata... il 30.
Esatto,
e
quindi
le cose, perché faceva proprio la differenza sulla loro presenza in quella casa al momento della morte di Luana.
Capito? Cioè, allora, nella migliore delle ipotesi per loro hanno avuto, che poi non è mai così, la sfiga di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. A mio avviso ci sarà molto ancora da scoprire su questa faccenda e in pieno stile poliziesco anni 70
Vito Cafaro è andato in Puglia e ha tampinato lo sciamano Shekinah. Ed è comparso in diretta per la
È comparso
volta.
In diretta, sì.
Sì, perché Gianvito Cafaro l'ha braccato.
Proprio.
Lui era in giro a fare le sue commissioni a letto. Gianvito Cafaro l'ha braccato e Shekinah, ovviamente, invece che parlare, ha chiamato l'avvocato al cellulare e faceva parlare l'avvocato in viva voce.
Guarda, devo dire che tra l'altro, tra tutti i vari indagati che nel tempo sono stati appunto tampinati.
Ma
da...
è più sgamato lui, eh?
Cioè... Un po' mi ha fatto impressione, era troppo sangue freddo, cioè questa...
Sì,
col telefono, parla con l'avvocata, adesso chiamo i carabinieri, ma proprio, mi ha fatto un po' impressione tutta questa interazione tra di loro.
Sì, esatto, e quindi in realtà si è trincerato nel suo silenzio, ha lasciato parlare solo l'avvocato in viva voce e alla fine, tra l'altro Cafaro l'ha seguito per non so quanti isolati,
sì.
Perché comunque
continuando
non
a dire che non lo voleva disturbare. No, ma non ti vogliamo disturbare, impedire di fare le tue commissioni, però intanto, capito?
Esatto. Alla fine si è dovuto arrendere anche il buon Gianvito, però l'ha lasciato dicendo: guarda che se senti il bisogno di dire qualcosa puoi assolutamente contattare noi.
Che è sgamatissimo. E quindi immagino che per questo vinca lui?
No, io in realtà avrei pensato, tra la docufiction, il caso complicato, il Don Taracisius minorino e quant'altro... Io direi che questa settimana si prende il suo terzo premio riflettore, pareggia quindi conti con Pizzo la nostra Chiara Cazzaniga.
Sì, team Cazzaniga, tutto. Ma in realtà io non riesco ad avere preferenze, sinceramente, perché poi gli si vuole bene a tutti loro.
Sì, infatti occhio, perché la coppia Straffi e Gianvito è lì che li tampina.
Perché è un caso caldo, questo qua di Shekinah Shekinah, loro sono sul campo, si sono scambiati i target, sì. Quindi insomma avremo modo di premiarli secondo me ancora in futuro, però a sto giro ci sta soprattutto di dare la Cazzaniga per la complessità del caso, di capire le dinamiche del caso che...
No, ma poi quella scena, stia attento, ragazzi, attento. Dietro quello stia attento, c'era un mondo là dietro.
C'era un mondo, Francesca, mi sbaglio sempre, Chiara, giusto. Luca, io ti ringrazio, scusa, ma tra l'altro devo scappare e collegarmi con con Chiara Cazzaniga.
Con Chiara Cazzaniga, no, aspetta, resto.
Infatti, no, non lo farei mai senza di te. E devo collegarmi poi con Alessia, però grazie. Se volete, seguite, a proposito di Luca, su Instagram, che comunque è sempre lì, cioè è sempre interattivo, e se non vi è chiaro qualche caso, se ha tempo e voglia, magari vi dà delucidazioni. E soprattutto poi sul Patreon trovate, sul Patreon del Podcast del Disagio, gli extra disagi che facciamo il martedì, o comunque che facciamo in maniera estemporanea, con anche casi di true crime spiegati, raccontati, se vi dovesse piacere o interessare. Io ti ringrazio.
Grazie a te, Vale. Grazie amici.
Ci troviamo
lunedì con la rubrica per il lunedì disagio. Quindi mi raccomando, seguiteci come sempre. Salutate sempre, amici.
Ciao,
sempre.
Ciao. Luis Capaldi e tutta la dolcezza della sua Pointless per tutta la dolcezza della nostra Alessia Galatini.
Oppure Chiara, ho sentito che mi hai chiamato.
ma perché pensavo di aver sbagliato il suo di nome, quindi poi ho detto Chiara e poi Alessia è diventata Chiara.
È rimasta Chiara.
Ebbene sì.
C'è solo Chiara in linea.
Esatto. Beh, è un po' un sogno avere, tu adesso magari so che non segui chi l'ha visto, ma avere Chiara Cazzaniga in collegamento sarebbe uno di quei piccoli dream come true, no?
Sì,
cioè un'idola,
sì,
incredibile.
Non hai mai provato a scriverle? Magari viene.
Fighi, sono così seri quelli di chi l'ha visto.
Ma tu fai un po' la fangirl, magari.
Dici che potrei, come si dice, sedurli. Massimo mi ignora, hai ragione anche tu. 19:38 minuti, in quel di Londra si trova la nostra Alessia Galatini, che però, ahimè, viaggia, presenta awards, va a party fancy, organizza, come si chiamano, vernissage cinematografici. Raccontaci, facci sognare del festival della settimana scorsa.
È stata una cosa molto carina in realtà, perché è un festival che organizzano questi due ragazzi, signori italiani, che io ho conosciuto perché uno dei miei film andava in onda al loro festival. Col fatto che siamo italiani diventa tutto un po' un ok, siamo già amici per quello. E organizzano sempre queste serate di corti, di proiezione di corti, con però sempre un tema specifico. E questa volta erano tutti corti stile drammatico, storie personali, storie di famiglia, cose così, solo che li hanno chiamati a fare, perché loro fanno anche regia, insomma sono tipo un duo di registi produttori, e quindi li hanno chiamati a fare questa pubblicità. Erano lì tipo, vabbè, cosa gli diciamo di no, però ci serve qualcuno che ci gestisca questa serata, e siccome eravamo amici mi hanno chiesto se gli potevo dare una mano. Pressione psicologica molto alta, però è andata molto bene, a parte che a metà della proiezione appunto è effettivamente la sala di un cinema che viene affittata, però una di quelle con le sedie che si spostano, diciamo, è un po' più low budget. E a un certo punto, durante la proiezione, questi qua hanno pensato bene di prendere queste sedie che erano al lato e di metterle in mezzo al corridoio, e come se, nel senso, ci fossero solo loro in questo cinema. E a parte pericolosissimo, perché letteralmente ti inciampano.
Cioè due avventori hanno detto vogliamo stare al centro e non laterali, erano italiani per forza?
No, strano.
No.
E poi, tra l'altro, è durante un film, quindi ti senti anche un po', cioè nel senso è tutto buio, non parla nessuno, però gli sono andata a dire, raga, la sedia è qua, però cioè, se non c'era, chiaramente non ci può stare. E niente, erano molto affranti e infastiditi che gli avessi detto di spostarsi.
Ma scusa, la gente inciampa, capisci? Uno va bello dritto per la sua strada, va da bomba.
La stabilità psicologica anche no.
Visto no,
che...
no, Brava, brava che ti sei fatta brava che ci sei fatta rispettare come supervisor organizer della serata. Brava.
Event coordinator era il mio titolo.
Event coordinator, scusa. Senti, a parte l'evento appunto di giovedì, sì, giovedì scorso, poi la tua settimana, sei stata ferma in un posto, ce l'abbiamo fatta oppure hai giroclato come fai tu di solito?
No, sono stata ferma a Londra, ho guardato Sanremo per la prima volta nella mia vita.
Non l'hai seguito bene perché giovedì avevi quell'evento lì, non l'hai seguito.
Esatto, mi sono persa tutta quella parte lì, siamo tornate a casa tipo, perché avevamo il vantaggio di essere un'ora indietro, quindi comunque finiva molto prima. Però ho visto tipo l'ultima ora poi quella sera lì, però sì, perché mi ci avevano invitato a questo tipo watch party, sì, il sabato, sì. Allora vabbè, lo guardo, almeno so cosa sto guardando, cioè almeno ho un criterio, quindi è stata un'esperienza mistica.
Sì, perché era il primo che però guardavi dall'inizio alla fine. Ok, sì,
ma non l'ho veramente mai, cioè non l'ho mai guardato, certo. Il giorno dopo sui social magari le scene delle cose, le canzoni, però effettivamente seduta a guardare una puntata non l'avevo mai fatto.
Ok,
rito di passaggio.
E com'è andata?
Ma durante la finale, durante una delle pubblicità, è andato in onda il trailer di questo film a cui ho lavorato con Netflix e non mi hanno detto niente, non me l'aspettavo, e l'hanno debuttato durante le pubblicità di Sanremo.
Ovvero?
E che si chiama Nuovo Olimpo ed è il nuovo film di Ozpetek.
Grande! Applauso alla nostra Alessia! Brava! Tra l'altro bella sorpresa per te che ti sei beccata.
Eh sì, tra l'altro stavo pure guardando il telefono e Franci, la mia ragazza, ci fa: ma questo qua è lo stesso del film che hai fatto tu, vero? Io dico, aspetta, perché non ce ne può essere un altro. Effettivamente era quello.
Era lui, brava, sono lui. Molto contenta e fiera di te e anche per questo tuo appunto passaggio necessario. Va bene che abiti all'estero, però in quanto italiana prima o poi dovevi cedere a questa tradizione. Ti è piaciuto? Sì. Sì, perché tu mi hai anche scritto che eri team Mengoni alla fine.
Sì, io alla fine sono un po', lo so, che era banale, va bene, però...
Vabbè, ma a lei la musica le piace nazional popolare, Alessia?
Sì, cioè non è il mio campo di andare troppo nelle nicchie, io canzone bella, lui canta bene,
bon, fine, era a posto così. No, ma ci sta, tu e il 45% del voto, per cui... Tutto il resto erano in 28, lui si è preso il 45%.
Metà.
Hai capito? Metà praticamente.
Poi davvero, cioè, io sono rimasta scioccata diciamo le canzoni non quello che mi aspettavo tutte robe tipo quelle un po' melodiche.
No,
un po'...
invece hai visto che si è molto evoluto il festival, sì.
Non so se sia positivo, però, perché there was a lot of weird stuff, però...
Beh, il motivo per cui secondo me io per esempio mi sono convertita, tante altre persone,
poi alla fine ha portato dentro un po' una nuova audience.
Sì, perché sennò lo guardavate tu e mia nonna e basta, c'erano tutte canzoni.
Tra l'altro mia nonna, che dolce, durante la finale mi ha telefonato convinta che io non ce l'avessi da guardare per farmi sentire Morandi che cantava, e poi non sentiva che le dicevo nonna lo sto guardando.
Vabbè, questo è da commozione. Però, proprio esatto. Salutiamo la nonna. Bene, grazie dell'update. Noi andiamo velocemente in pubblicità e quando torniamo ci snoccioli i tuoi consigli. Va bene? Che sia la prima che la terza, che la forse la seconda, la terza e la quarta e la quinta serata ci ha fatto tutti diventare fluidi, almeno a casa Tridente è stato
bellissima,
è stata una roba, ci siamo tutti, cioè beh, Andrea no perché lo sapeva già, però io ho dovuto un attimo rivalutare tutti i miei gusti, i miei
orientamento.
Sì, perché è al di sopra, capito, di qualsiasi cosa. Prego, perché oggi il tempo è tiranno e quindi ti lascio.
Sì.
Siamo arrivate lunghe. Siamo arrivate lunghe, vai.
Poco male, vabbè. Allora, io ho rispolverato un film perché non ho visto troppa roba, in realtà questa settimana è stata un po' intensa, quindi ho rispolverato un film che avevo visto qualche tempo fa, molto... molto bellino, che si intitola in inglese The Farewell e in italiano Una bugia buona. Perché no?
Perché The Farewell, l'addio per esempio non andava bene, no?
Non andava bene,
era troppo complicato.
Una bugia buona.
Una bugia buona per i bambini, una bugia
esatto.
Buona. Ok, parla di...
E in realtà è una storia, cioè, allora, diciamo che è un film di quelli che secondo me lo devi vedere per capire perfettamente il tono, perché è difficile da spiegare, ma l'idea è che questa ragazza di origini cinese, che vive a New York, viene richiamata a casa perché sua mamma le dice che hanno diagnosticato alla nonna un cancro terminale e che le restano tipo pochi mesi da vivere. E quando lei torna, ed è un po' tutto lo shock culturale di persona che si è allontanata da casa, certo, vive in un'altra situazione e tutto, la sua famiglia dice che hanno deciso di non dire alla nonna che le hanno scoperto questo cancro, in modo che lei si viva questi ultimi mesi senza sapere morendo. E quindi lei ha questo clash del dire, però comunque lei ha diritto, insomma, sul proprio corpo di sapere cosa le sta succedendo, e questa cultura in cui si trova riimmersa e che le dice invece che è più importante che la famiglia sia d'accordo, che si rispettino i desideri della maggioranza, eccetera eccetera. Quindi è molto, cioè, sia divertente, poi alla fine ti dà la mazzata e merita, molto carino.
Mi ricordo quando è uscito al cinema, mi ricordo di non averlo visto, mi ricordo però di aver pensato, ah, questo potrebbe essere carino effettivamente, sì. Poi non so cosa sia successo, forse probabilmente quando è uscito il titolo Una bugia buona ho detto no, è una cagata, non lo vado a vedere, magari
sì,
se...
Ha un po' questo titolo da Aldo, Giovanni e Giacomo, ma in realtà, cioè, anche quando fa ridere è un po' quella commedia indie, non è una roba che dici mi lancio giù,
certo,
dalla
sera. Certo, chiaro, benissimo.
È molto delicato.
E questo lo troviamo?
Questo è su Netflix.
Ah, perfetto.
Si spera. Poi c'è sempre un po' il dubbio.
No, era stato solo quello là, quello che mi ha ingolosito da morire.
Rimattese.
Esatto, però adesso appunto aspetteremo a marzo, lo andremo a vedere al cinema per vederlo in lingua.
Pronti.
Esatto. E dunque, dici già anche il prossimo, intanto che ci siamo, così stringiamo, ma ci dici tutto?
Allora, resto sui film con il secondo, che invece è uno nuovo, che è una commedia romantica, e ce lo consiglia la Dolce Franci, che l'ha visto oggi.
Sì, perché io di te non mi fido più dopo che ci hai consigliato quello con Jennifer Lopez.
Basta.
No, bah,
però invece io questo qua, adesso che mi ha raccontato di cosa parla senza spoilerarmi, okay, mi ispira molto, c'è Alison Brie che fa super ridere, quindi okay, secondo me è già promettente, e si chiama in italiano Mi ricorda qualcuno, e in inglese è Somebody That I Used to Know, come la canzone.
Come la canzone, che non potevano tenere, va bene,
questo è su Amazon Prime. Anche questo qua, per restare in tema, parla di questa che si è fatta una carriera a Los Angeles, insomma, vive per i cavoli suoi da tempo, perde il lavoro, si rende conto che non ha niente, che ci sono solo lei e i suoi gatti. Allora sua mamma le dice, vabbè, ma dai che sei lontana da casa da tanto, torna qui, vieni un po' a trovarmi. Allora lei torna nel paesino a trovare la madre e rincontra questo tizio con cui aveva avuto una storia 10 anni
prima. E fin qua niente di rivoluzionario, eh?
Esatto. Però a quanto pare tutta la cosa del film è molto sul tornare a casa e su come il tuo cervello regredisce a come quando, cioè all'età che avevi quando vivevi lì. E quindi lei le riparte la fissa per questo qua, che però si sta per sposare, e quindi caos, non mi sono fatta dire come finisce.
Ok,
però
ok.
È molto tipo cringe, cioè quel tipo di umorismo,
sì,
che ti vorresti
sì.
fare un po' per
okay,
lei.
Ok, ho capito, carino. Mi ricorda qualcuno, giusto?
Sì.
Su Prime. Bene, Prime. Brava, sono già due, e quindi tutte e due a casa, però comodamente da casa vostra. Uno The Farewell, ma una bugia buona, oppure Mi ricorda qualcuno. Noi andiamo ad ascoltarci Måneskin con Gossip, che Pitchfork UK ha massacrato l'album nuovo dei Måneskin.
Aia! Aia!
Sì. Questa è Gossip, la prima tratta da quello che è il nuovo album, ma sì, come ti dicevo...
Tu stavi leggendo la recensione adesso durante il break, cattivissimi!
Li hanno massacrati.
Ma, cioè, non capisco assolutamente niente di musica, quindi potrebbe essere tutto vero come tutto l'opposto. Però aia, poverini!
E anche su... perché ovviamente all'italiano medio di Pitchfork frega sega, quindi non è che in Italia siamo qua in allarme. Però vedo anche su TikTok che stanno cominciando lentamente ad arrivare questi video gag che prendono in giro, appunto, tipo, ma ho letto le recensioni dell'ultimo anno dei Måneskin, che hanno messo tipo 2, ma non sarà così male. E poi lui, che se lo ascolta, dice, ah, ok, forse
no,
effettivamente
poverino.
Non lo so, non lo so, deve esserci stato qualche problema a livello di scrittura, produzione, ma ripeto, secondo me può succedere e si ripiglieranno, non è la fine del mondo, non è la fine dei Måneskin. Torniamo a noi e ai tuoi consigli preziosissimi, perché io li voglio tutti prima della fine dello scattare delle 20.
L'ultima è una serie e qua è da poco ricominciata la seconda stagione, quindi mi ha fatto venire in mente che secondo me non ne abbiamo parlato, che si chiama I Hate Susie, quindi odio Susie, però l'hanno lasciata uguale in italiano, ed è su Now TV.
Mi piace, I Hate Susie, già mi piace il titolo, ok.
È dark comedy, diciamo, un po' Fleabag, però con dei temi un po' più tosti, nel senso che parla di questa... ex pop star, quindi tipo child star che ha fatto gli occhi, che adesso fa l'attrice in robe un po' più impegnate, e le viene hackerato il telefono e vengono rilasciate tutte queste sue foto intime, in cui si vede chiaramente che sta andando con un altro che non è il marito, e quindi segue un pochino sia le sue vicende personali.
Con
visto?
Billy Piper è uscita la seconda stagione. Sì, bellissimo.
In Italia, secondo me, la seconda stagione in Italia devono ancora mandarla in onda, o forse sta andando in onda settimana su Sky, perché è Now TV, quindi può essere che facciano quella cosa lì.
Senti, ma tu che sei un pezzo grosso, non puoi mettere una parola buona per la tua amica Valentina e dirgli di liberare tutto, sia Now TV che quando escono i film su Netflix. Basta questi ostacoli. Comunque bellissimo, amici, guardatelo, perché è divertentissimo. Vero. Scanzonatissimo. Lei io l'adoro, poi l'ho sempre amata alla follia, e quando, perché le hanno fatto fare un sacco di ruoli drammatici a Billie Piper ed è bravissima, però quando le danno questi ruoli tra il drammatico e il comico, io la amo proprio tanto.
Sì, è molto azzeccata.
Esatto, sì, perché non c'è shame proprio, cioè tipo...
No, c'è anche tutta una parte musicale che non ti aspetti, ma nella stranezza dello show.
Sì, è carino. Io temevo fosse cancelled, non ho saputo più niente, ho detto boh.
Ma infatti boh, cioè ci sono un po' persi per strada, ma adesso a dicembre è iniziato
bene. Onda, questo quindi, mi fa molto piacere. Vorrei rilanciare e chiederti, ma dato che sei a Londra, ma sei italiana a Londra, tu Mare Fuori lo stai guardando?
No, però stavamo dicendo, guardando Sanremo, che ce l'hanno quasi messa lì, che lo dobbiamo guardare.
Ale, persino la tua amica Valentina, che normalmente è sul pezzo su queste, mi reputo, nonostante la mia veneranda età, mi reputo sul pezzo, vedevo qualcosina qui e là e dicevo, ma no, ma cosa, l'ennesima fiction Rai che non mi interessa,
o invece merita.
O l'ennesimo Scam Italia versione fiction Rai. Beh, siamo, io e Andrea siamo diventati totalmente dipendenti, ossessionati da Mare Fuori, da Carmine, da Ciro, da Salvo, cioè io ti giuro, ma una sera che è finito Sanremo, era finito tutto proprio, non c'era più niente.
Sì, hai detto vabbè, proviamo.
Beh, vabbè, fuori di testa per Mare Fuori, a cantare la sigla insieme
a... Bene.
No, guarda, Vale, poi anzi, a maggior ragione a te, che poi a te credo Scam Italia sia piaciuto davvero.
Sì.
Cioè io l'ho guardato e ho detto sono troppo vecchia per guardarlo, però l'ho guardato lo stesso.
Ci sta.
Tu invece l'hai guardato con più questo voli nella stratosfera proprio.
Okay, loro okay.
E ti dirò di più, poi speriamo che non me ne vogliano, tutto il cast, tutti bravissimi, merrimi, mai visti. L'unica attrice che in teoria era il viso conosciuto, personalmente, per me sì. Cioè okay. Abbassa tantissimo il tono di tutto, quando, che è la direttrice del carcere, tutte il carcere minorile, quando sono loro...
Io manco sapevo fosse ambientato in un carcere, no,
vabbè.
Non so niente di Mare Fuori, ok?
È bellissimo, okay. È bellissimo, sono agitatissimo.
Bene.
È bellissimo.
Il mio takeaway e vado a vedere Mare Fuori.
Per forza, è uscita la terza. Io sono contenta che l'ho beccato dopo, perché sono alla prima ed è già uscita la terza.
Da recuperare.
Esatto, no? Esatto. Senti, ci troviamo giovedì prossimo se non sei...
No, direi che ci sono.
Yes. Ok, prima, perché stavolta è stata colpa mia che mi sono collegata un po' tardi, quindi...
Non ti preoccupare.
Sorry.
È stato un catch up rapido ma efficace.
Ma intenso.
Un sacco di cose.
Sì, salutami la Franci.
Ciao, ciao.
E la family. Ciao tesoro, io saluto anche voi che ce ne andiamo, ognuno per la sua strada. Ci troviamo domani dalle 18 alle 20, sempre qui, sempre Mani di Protagonismo. Lei la trovate su Instagram come Alessia Galatini. Ha un bellissimo podcast che si chiama Netflix and Therapy, e lo trovate anche quello su Instagram. A domani!